Il forum della Fabbrica della Psiche di questo mese chiedeva: ti va di dirmi cosa vuol dire per te la parola desiderare? A cosa la associ? Ecco alcune delle vostre testimonianze a cui seguono, come sempre, gli spunti di riflessione che abbiamo poi elaborato insieme durante l'incontro su Zoom. La prima immagine che mi ha attraversato quando ho visto la parola desiderare è stata un ricordo. Ho circa 4 o 5 anni, sono con mia madre. Sapendo che desideravo tanto un gioco, mi ha spiegato che se avessi fatto 3 inchini alla luna piena, ripetendo "Buonasera, signora Luna", il mio desiderio si sarebbe senz'altro avverato. E mi rivedo con lei accanto, gli occhi al cielo, a fare inchini ripetendo quella formula magica. In effetti, poi, il giorno dopo, il regalo c'era. Credo che quello sia stato il momento in cui ho iniziato a percepire che il desiderio ha a che fare con il cielo. È un movimento che parte da dentro e mi spinge a guardare oltre, ad alzare lo sguardo da quello che ho o che sono già, per osare un passo in più. E c'entra anche con chi mi vuole bene e mi sta vicino per alzare lo sguardo insieme a me. Francesca. Mi è capitato spesso di legare la parola desiderio alla parola bisogno, quasi fossero inscindibili. Sarà davvero così? Silvia. Desiderare è una parola tanto bella e gioiosa quanto tagliente e triste. Ma quando possiedi maturità e consapevolezza, sai che con questa parola puoi sognare e cercare di fare un passo alla volta per avvicinarti a ciò che sogni, che strada facendo può anche modificarsi. Ilaria. Desiderare a volte è sognare occhi aperti, altre volte è fare. Ho quasi 30 anni e associo quella parola a un bisogno di indipendenza vera, forse più che alla stabilità. L'associo a città nuove e viaggi. Tu, fra le righe che ci hai inviato, parli d'amore. Ecco, io mi sento anestetizzata rispetto all'amore e mi fa male. Desiderare è contattare me stessa nel profondo e capire cosa c'è, cosa sento, cosa mi piace, cosa mi fa bene. Stare centrata su di me e capire cosa voglio davvero, senza pressioni e influenze esterne. Non è sempre facile. Ho sempre desiderato tante cose. A un certo punto, però, mi sono accorta che tenevo i miei desideri sotto controllo e che per buona parte della vita mi ero concessa solo desideri socialmente accettabili. Da quel momento ho cercato di liberarli. Non saranno tutti realizzabili, ma è un buon esercizio di onestà tra me e me, oltre che con il mondo. Distinguere poi tra ciò che è realizzabile e ciò che non lo è apre percorsi di accettazione o a volte di rivoluzione. Valeria. Quando ho desiderato qualcosa, ho sempre sbagliato e non ho ottenuto nulla. Ormai da anni non desidero più nulla. Forse l'unica cosa che vorrei è riprendere a desiderare. Roberta. Desiderare per me è espormi alla frustrazione, come se non dire le cose che voglio mi proteggesse da chissà quale caduta. Ho intenzione però di cambiare strategia. Ad alta voce voglio dichiarare che desidero innamorarmi, desidero essere amata e desidero vivere la mia vita più apertamente. Se questo desiderio non si avvererà, Resterà tutta l'energia che vi ho messo nel cuore e l'energia del desiderio fa bene e rende più vivi, vada come vada, Ilaria. Il desiderio è stato sempre un forte motore della mia vita e anche se a volte mi lascio trasportare un po' troppo da quelli di pancia un po' idealizzanti, so che la forza del desiderio è qui con me per restare. Pantaleo. A desiderare associo i colori rosso, verde e viola, il rumore di un motore che si scalda per partire, il calore, scusate, che sale dal cuore quando si desidera qualcosa. Desiderare è per me una bella aspirazione, un'energia che ci fa raggiungere obiettivi o avere cose e spinta vitale. Giulia. Spinta. Il desiderio mi spinge al cambiamento, al miglioramento, al togliermi da situazioni che non fanno più per me. Sara. Desiderare per me vuol dire uscire dalla bolla in cui tutto è calmo, sicuro e spingermi fuori a rincorrere i miei sogni, a vivere le emozioni pienamente. Lo trovo rischioso ora, per questo non riesco a desiderare. Sabrina. Su alcuni desideri so di avere un blocco, ma li tengo al calduccio, mai vorrei che la loro luce si spegnesse. Lucia. A volte, quando desidero qualcosa, sento di non essere abbastanza per ottenerla. Eva. Desiderare e sognare a occhi aperti, intendo, diventano spesso sinonimi per me. Penso però che a volte, se smettessi di sognare e ascoltassi con più attenzione ciò di cui ho bisogno, forse il desiderio non sarebbe più qualcosa di lontano e irraggiungibile, ma diventerebbe più a portata di mano e forse realmente soddisfacente. C. Per me, desiderare rappresenta il voler ardentemente qualcosa che non ho mai avuto o che non riesco ad avere, e questo mi porta a sentire il vuoto dentro. Non sono stata fortunata in amore ed ho avuto, sino a pochi mesi fa, una storia dove l'unica ad amare ero io, Carmela. Ho raggiunto dei traguardi negli studi e nel lavoro e desiderare per me è legato all'ambito che non sento realizzato, i sentimenti, la costruzione di una famiglia mia, l'avere dei figli. In certi periodi l'amore mi ha fatto un po' paura, così mi sono imbattuta in relazioni e persone sbagliate. Oggi sono più consapevole, a volte ancora delusa e spaventata, ma più forte. Eleonora. Mi chiedo, se qualora tutto ciò che si desideri si realizzasse, si inizierà a desiderare sempre altro? Si potrà mai essere soddisfatti, Francesca? Mi è capitato di desiderare la felicità, l'amore, ma anche l'oblio, il buio della mente. Mi è capitato anche di desiderare cose che mai avrei voluto o dovuto desiderare. Ma mai e poi mai rinuncerò, nemmeno per un attimo, al desiderio di ritrovarmi ancora una volta seduto accanto a lei, all'ombra di quel pergolato, immerso nelle pagine della nostra storia. Bruno. Proseguiamo con alcune riflessioni. Il primo aspetto che volevo portarvi sono i quattro stadi del desiderio secondo Kabir. Il poeta, filosofo e mistico indiano del XV secolo Kabir diceva che il desiderio è la ricchezza dell'umanità. Kabir identificava quattro stadi del desiderio. 1. La maggior parte delle persone, secondo Kabir, sono nate con così tanti desideri da non riuscire mai a perseguirne almeno uno con la giusta dedizione. Vivono una vita superficiale, spesso ossessionata dall'apparenza, senza mai andare a fondo delle cose e per questo spesso sono tristi. 2. Altre persone, prosegue Kabir, hanno anch'esse diversi desideri, ma non sono così numerosi da rendere le loro vite dispersive. Sono in grado di raggiungere successi di modesta entità, perché sanno focalizzarsi almeno su qualche obiettivo. 3. Poi ci sono le persone fortunate, quelle che hanno davvero pochi desideri, sui quali si concentrano con passione smodata. Per Kabir, a questa categoria appartengono i geni capaci di lasciare il loro segno in qualsiasi campo. Pensa ad Albert Einstein, a Freddie Mercury, a Nelson Mandela, persone che hanno fatto dei loro obiettivi una ragione di vita. Infine, alla cima della lista, Kabir colloca i mistici e i leader spirituali, che sono riusciti a scremare tra mille desideri grazie alla pratica della meditazione. Secondo Kabir, il nostro stesso sviluppo emotivo dipende dalla capacità di focalizzarci su un numero ristretto di desideri. Le persone con troppi desideri hanno spesso vite caotiche e vivono un po' come se fossero sulle montagne russe. Nulla le gratifica mai davvero perché non vanno mai in profondità. Invece, le persone con pochi o pochissimi desideri hanno dalla loro la forza della passione che può portarle nel tempo a scoprire il significato profondo dell'esistenza. Mindfulness del desiderio. Se si riesce a mantenere per tutta la giornata la consapevolezza del desiderio, questo continua a farsi vivo dal momento della sveglia sino all'ultimo istante di coscienza prima di addormentarsi. Quando la sveglia suona, il desiderio è quello di dormire ancora. Quando si va in cucina, quello del caffè. La sera, quello di coricarsi e così via. Molti sono colpiti dal fatto di essere costituiti da una massa di desiderio con sopra spalmato un sottilissimo strato di razionalità. La citazione è tratta da Come addomesticare un elefante selvaggio e altre avventure nella mindfulness di Jean-Joseph Bates, di cui ho curato l'edizione italiana per Oepli. Considerazioni. Nel desiderio non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato. Il desiderio ci tiene vivi. Se non desiderassimo cibo, acqua, riposo, sesso, ci saremmo già estinti. Il desiderio, dunque, è davvero, come dice Kabir, la ricchezza dell'umanità. I problemi sorgono quando il desiderio prende il sopravvento su di noi e diventa fissazione. Quando mi merito un bicchiere di vino dopo una giornata così faticosa, diventa la mattina dopo, come ho fatto a bere così tanto ieri sera? Quando ho bisogno di un vestito nuovo, diventa ho il conto in rosso. Quando vorrei tanto qualcuno che mi ami, diventa come ho fatto ad andare a letto con quella persona o l'arenarsi in una relazione dove l'altro non ci ama, recriminando e pretendendo che le cose cambino, invece che assumerci la responsabilità delle nostre scelte e del nostro benessere. Non desidero più e ho paura di desiderare, sono invece l'altra faccia della medaglia. Se la fissazione ci fa precipitare nel caos, negare o reprimere i nostri desideri più autentici nell'illusione di metterci al riparo da ulteriori delusioni, non fa altro che farci sentire stanchi, avviliti e depressi. Per far sì che i desideri diventino una bussola, dobbiamo guardarli con attenzione e soprattutto guardarci dentro. Desiderare per te. Troverete queste frasi anche segnate sul sito, io inizio a darvi questi spunti. Quali sono le prime tre frasi che ti vengono in mente se ti dico desiderare? Che emozioni associ alla parola desiderare? Rispondi onestamente. Quando è stata l'ultima volta in cui hai desiderato qualcosa? Un secondo fa? Un minuto fa? Un'ora fa? Quali sono i tuoi desideri più profondi? Ci sono desideri che reprimi, a cui forse invece è giunto il momento di dare il diritto di cittadinanza?